la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti, apriamo la newsline di oggi, giovedì 15 maggio. Lo facciamo subito dando uno sguardo al meteo, perché tanti sono gli approfondimenti, le interviste e le notizie che condivideremo con voi fino alle 9:30 e poi sui nostri canali crossmediali. Buongiorno Matteo Rossi, quest'oggi dall'AMMA.
Sì, buongiorno a tutti.
Giornata di bel tempo oppure cambierà qualcosa, evolverà all'insegna dell'instabilità?
Oggi una bella giornata, c'è una prevalenza sereno, sì, nel pomeriggio qualche nube in più, locali rovesci sulla provincia di Grosseto in particolare o sull'Appennino settentrionale, si tratta però di fenomeni molto isolati e di breve durata. Le temperature pressoché stazionarie rispetto a ieri, quindi ancora intorno ai 25-26 gradi le massime sulle zone interne. Domani è anche una bella giornata, cielo in prevalenza sereno, durante la notte però fra oggi e domani è atteso il transito di una moderata perturbazione da nord che porterà delle piogge nottate appunto sull'Appennino ma anche sulle zone settentrionali, però poi il tempo migliora rapidamente già nel corso della mattinata.
Abbiamo informazioni più aggiornate anche per il weekend?
Sì, weekend direi discreto, qualche pioggia nella giornata di sabato, nel pomeriggio, domenica va meglio, ecco, sono due giornate comunque piuttosto buone con un po' di instabilità nel corso della giornata di sabato.
Grazie per il momento, poi domani e ulteriori informazioni domani, che è venerdì consueto, approfondimento un po' più articolato anche scavallando il fine settimana come sguardo, come tendenza, diciamo. Grazie all'AMMA, breve pausa e torniamo con voi.
Le case editrici si raccontano, incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Martedì 13 maggio alle 17:30, Libertà su caratteri mobili. L'eredità di Oriana Fallaci tra carte, libri e battaglie, con Edoardo Perazzi e Cristina De Stefano.
Contro Radio.
Alle 8 passate da 8 minuti entriamo nelle notizie di oggi che vogliamo condividere con voi. Lo facciamo dando uno sguardo ai principali titoli dall'home page controradio.it e dalla stampa locale. Rinnovabili, legge toscana da rifare, apre il Corriere con foto notizia sui pullman, turisti e cantieri, caos Lungarno, SOS dalle guide, e la Repubblica di Firenze, 200 artigiani si candidano per la nuova via Palazzuolo, uno dei progetti speciali della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che approva erogazioni per 55 milioni da destinare. Poi foto notizia, Funaro alla sfilata a Santo Spirito, Gucci sosterrà progetti per la città, di questo ce ne occuperemo come anticipato dopo il GR di Popolare Network alle 8:40. Foto notizia, dalla Nazione, la grande fuga, in 10 anni spariti quasi 8.000 fiorentini, una media di 3 al giorno, crescono i residenti nati all'estero e gli italiani puntano verso la Piana, Calenzano, Campi e comuni limitrofi. E poi la notizia d'apertura, Mattia, cuore malato come a Stori, la consulenza disposta dalla procura ha stabilito che il calciatore che morì dopo un malore a Campi Bisenzio soffriva di cardiomiopatia aritmogena, la patologia che provocò la morte del capitano Viola, indagini a un bivio. Ma alle 8:10 il nostro focus è dedicato alla caserma Predieri, al comando NATO, all'aggiornamento, il punto sulla vicenda, poiché il Ministero della Difesa ha pubblicato documenti relativi alla gara per la demolizione e ricostruzione di due palazzine, assemblea cittadina del comitato. La redazione di TIF è andata nelle scorse ore, diciamo, davanti alla caserma con Alessandro Orsetti del comitato NATO, non NATO, e allora salutiamo Andrea Montigiani per TIF. Ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara.
E Alessandro Orsetti in collegamento telefonico, comando nonato. Orsetti, ci sente?
Sì, buongiorno.
Allora, diciamo Andrea, la redazione di TIF, che tra poche ore, insomma questa mattina, pubblicherà il suo video, è andata alla caserma Predieri, ma diciamo l'accoglienza non è stata delle migliori.
No, diciamo di no. Ecco, abbiamo avuto due situazioni particolari. Ancor prima, diciamo, noi ci siamo trovati, mi sono trovato con Alessandro Orsetti del comitato no comando NATO né a Firenze né altrove, proprio per parlare di quella che era la situazione del comando e della caserma Predieri, dello stato dell'arte. E ci siamo messi proprio davanti alla caserma e in un primo momento siamo stati spostati da un'auto dell'esercito che ci ha intimato di spostarsi al di là della strada, perché di demanio, perché eravamo sul suolo militare, di demanio militare. Dopodiché abbiamo acceso le telecamere per fare questa intervista senza inquadrare, tra l'altro, la caserma, perché c'era stato appunto richiesto di non farlo. E poi, nonostante questo, è intervenuta a quel punto una pattuglia dei carabinieri per identificarci, e come ci è stato detto, lei sta facendo il suo mestiere, lei sta facendo il giornalista, io faccio il mio mestiere. Mi assicuro che non ci sia nessun pericolo all'interno appunto del demanio militare e nelle sue pressi.
Spiacevolissima circostanza dal punto di vista del diritto all'informazione, anche perché appunto non eravate a quel punto su un terreno che in qualche modo vi avrebbe potuto limitare in tutto questo. Però Andrea, fermiamoci un attimo su questo aspetto che comunque abbiamo voluto evidenziare e che verrà raccontato attraverso anche i canali video di TIF, per tornare sulla vicenda. Alessandro Orsetti, assemblea del comitato e soprattutto notizie che ancora una volta arrivano in una forma, diciamo, non consona, non ufficiale. Voi chiedevate trasparenza all'inizio, continuate a chiederla, infatti il nostro focus si intitola la gara per i lavori e il diritto a informare e ad essere informati. Qual è la vicenda adesso?
La vicenda adesso è quella che avete appena in questo momento detto. Nel tempo questa cosa sta andando avanti, non ne è stato parlato, nessuno del Ministero ha fatto nessun passo naturalmente per informare, se non questi ufficiali sul sito del Ministero della Difesa. La cosa che sconvolge è il fatto che da parte delle amministrazioni cittadine qualcuno potesse pensare che la cosa era andata nel dimenticatoio e che non si sarebbe concretizzata. Da tempo abbiamo chiesto informazioni, abbiamo chiesto accesso agli atti, abbiamo chiesto che le amministrazioni pubbliche, dal comune ai quartieri, si schierassero con noi e facessero tutti i passi per avere informazioni, per sapere che cosa comportava questa installazione del comando NATO, e nessuno si è mosso da questo punto di vista. Volevo sottolineare che questo che ci è successo diventerà quasi sicuramente la normalità, cioè lì ci sarà un controllo in quanto base e comando militare, e quindi ci sarà un controllo del territorio. Ci sarà sicuramente una ricognizione di chi si avvicina, non saranno possibili riprese, non sarà possibile vivere quegli spazi intorno al comando NATO.
Ricordiamo, Orsetti, che area si parla, e soprattutto cosa chiedevano anche i cittadini rispetto a una tutela non solo dal punto di vista della contrarietà, no, a un potenziamento da un punto di vista di militarizzazione del territorio, ma anche di sottrazione di una fruizione pubblica di fatto.
È questo il discorso. Allora, al di là del fatto del tutto il rapporto con la NATO e che cosa viviamo, come può essere vista la NATO come sistema di difesa e non come sistema che militarizza l'Europa, eccetera, eccetera, e tutte le spese per le armi vanno su questa direzione. Ma l'altro problema è che lì non è stato detto nulla su cosa comporterà il cambiamento della viabilità, parcheggi, vita dei cittadini, l'espansione, quindi palazzine e altre strutture che saranno quasi sicuramente poi messe su quelle zone. L'intorno c'è il parco fluviale, tant'è vero che noi il 1° giugno intendiamo fare una biciclettata intorno al parco fluviale, intorno alla caserma, per, insieme al Lega Ambiente, per far vedere la bellezza di quei territori che possono essere messi a rischio dall'installazione di questo comando NATO. Quindi il 1° giugno saremo lì con le biciclette per fare un giro nel parco fluviale, che è bellissimo, che è una ricchezza per la città di Firenze, che rischia di essere privatizzato dalla NATO. Ecco.
Al 342 8104 111 arrivano messaggi che sottolineano questo silenzio rispetto alla vicenda del comando NATO alla caserma Predieri. In effetti, Andrea, dal punto di vista giornalistico, gran fatica per ottenere informazioni. Il tramite, diciamo, politico è il capogruppo di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi, con il consigliere di riferimento del quartiere 2 Palandri, ma altrimenti tra diciamo la piazza e il palazzo è veramente difficile avere informazioni ufficiali a riguardo.
Sì, è veramente difficile, tanto è che la situazione per quanto riguarda il comitato non comando NATO è nata 2 anni fa quasi per caso, accorgendosi dal sito del Ministero della Difesa di questo progetto del nuovo quartier generale permanente della Multinational Division South. E ricordiamo che si tratterebbe dell'avamposto, diciamo, dell'Europa meridionale e mediterranea. Ecco, questo fa capire quanto la comunicazione manchi in questo caso, e come ha ricordato anche Alessandro Orsetti, in questo senso loro chiederanno nuovamente a Palazzo Vecchio sollecitazioni e delucidazioni in merito, per avvertire ed informare la residenza, soprattutto quella di Firenze Sud e di Rovezzano, in questo caso, dove è situato questo comando e dove nascerà questo comando NATO.
E allora noi seguiremo e continueremo a seguire tutto ciò, sperando davvero di avere conoscenza di questi documenti richiesti più volte agli uffici di Palazzo Vecchio. Sull'esito della procedura segnaleremo gli eventi promossi dal comitato non NATO né a Firenze né altrove. Orsetti ricordava la biciclettata del 1° giugno, prego.
C'è anche una raccolta di firme con esposto all'UNESCO che stiamo continuando a fare per segnalare proprio che Firenze, città patrimonio dell'UNESCO, non può avere così vicino un comando NATO, che in caso di guerra è sicuramente un bersaglio facilmente identificabile. Ecco. E quindi stiamo raccogliendo le firme, è stato già fatto un esposto all'UNESCO perché si faccia avanti e sottolinei il fatto che questo comando non può esserci a Firenze né altrove, ma insomma a Firenze in particolare nel centro abitato.
Grazie ad Alessandro Orsetti, grazie al nostro collega Andrea Montigiani. Rimandiamo tra poco, visibile sui canali Instagram e TikTok di TIF, di This is Florence, proprio il servizio realizzato da Andrea. Buona giornata e buon lavoro.
Buon lavoro.
Buona giornata e buon lavoro anche a te.
You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here?
Il futuro della democrazia passa anche dal digitale e come. Per riflettere su tutto questo, a Firenze esperti di tutta Europa a confronto sul tema del disordine informativo, oggi e domani a Villa Ruspoli la presentazione dei risultati del progetto InfoLead, cui l'Università di Firenze ha lavorato insieme a quella di Oxford e di Helsinki. Noi siamo in collegamento per saperne di più con il professor Eric Longo, di diritto costituzionale pubblico dell'Università di Firenze, tra i promotori della ricerca. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
Allora, una tematica e un incontro quanto mai interessante anche per condividere questo progetto e sviluppo innovativo di un percorso di formazione che aiuti a capire di più, no? Come inserirsi in questo contesto già presente che permea tutti noi di disordine informativo, ma da lì a affrontare poi quella che è la realtà, sia da un punto di vista accademico, istituzionale, giudiziario, ma anche sociale e politico.
Sì, il problema è molto importante e sicuramente noi dobbiamo prenderlo in considerazione, sia noi accademici ma tutti i cittadini, tutte le persone, chi lavora nell'ambito dei media, che lavora nell'ambito della comunicazione. L'occasione secondo noi era utile circa 2 anni fa per iniziare un progetto su questo tema e appunto per fortuna questi 2 giorni ne parleremo dei risultati, per esempio con la direttrice dell'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con il responsabile dell'Executive Board del European Digital Media Observatory, con altre persone che sono importantissime in questo ambito, ma soprattutto con chi ha partecipato come giudice o policy maker a questo corso innovativo che abbiamo fatto tra Firenze, Oxford e appunto Helsinki. L'idea è proprio quella di cercare un po' di costruire anche una buona informazione e anche una conoscenza di questi temi, dei problemi della disinformazione che spesso ci toccano. Faccio soltanto un esempio: quello che è successo e sta succedendo, ahimè, in Romania. Pensavamo tanto tempo fa che potesse non essere una realtà, ma invece lo è.
Ecco, appunto, sono occasioni di confronto e dialogo non solo accademiche ma anche di carattere istituzionale e con strumenti che poi possono essere alla portata o divenire alla portata dei cittadini anche attraverso il gioco. I colleghi di Helsinki in questo senso presenteranno una piattaforma.
Sì, presenteranno una piattaforma molto interessante che farà un gioco sull'infodemia. Bisognerà evidentemente diventare non bambini ma chiaramente adulti che giocano, perché il gioco è un modo attraverso il quale si può imparare meglio. L'idea è proprio di creare questa sezione nella quale si giocherà e si dovrà cercare di prevenire la disinformazione lavorando come un responsabile della comunicazione all'interno di un ente oppure di un'istituzione. Quindi sarà molto interessante vedere anche cosa succede. Noi abbiamo fatto dei pilot, delle simulazioni, ma adesso la presenteremo domani pomeriggio, la presenteremo in modo più consistente.
L'accessibilità, l'alfabetizzazione mediatica alla portata di tutti al centro di un evento così importante e corposo anche come confronto, ci dice qualcosa di più rispetto al progetto InfoLead? Si parla anche di un toolkit operativo, di cosa si tratta?
Sì, è proprio un toolkit operativo, l'idea è di formare i formatori. L'80% del lavoro che abbiamo svolto è stato questo, cioè creare uno strumento come se fosse una sorta di libro aperto da un certo punto di vista, nel quale persone che poi hanno il compito di formare altre persone, per esempio chi si occupa della formazione dei magistrati, la formazione delle persone magari che lavorano nella comunicazione o in questo caso i cosiddetti policy maker, di creare questo toolkit, questo insieme di strumenti che poi possono essere utilizzati per a loro volta la formazione di altre persone. Quindi in un certo qual modo si può combattere l'infodemia facendo in un certo modo un'influenza, no, contraria verso la possibilità di formare le persone a buone pratiche, all'uso corretto di questi strumenti e anche alla conoscenza, alla consapevolezza. Che poi non ci dimentichiamo che uno degli aspetti fondamentali è quella che al linguaggio, diciamo, accademico chiamiamo awareness, cioè chiaramente quella parola inglese con la quale identifichiamo proprio la consapevolezza, la conoscenza profonda, cioè saper fare piuttosto che saper conoscere semplicemente.
C'è la possibilità per un cittadino che è interessato a questo evento di reperire poi il materiale successivamente, saperne di più?
Assolutamente sì, noi adesso stiamo lavorando chiaramente appunto ai risultati, abbiamo una survey, abbiamo questi toolkit, li abbiamo testati e da entro l'estate pensiamo proprio di metterli a disposizione di tutti e di poterne fare un oggetto, chiaramente che siccome abbiamo avuto dei soldi pubblici noi ridoneremo ai cittadini, alle persone dell'Unione Europea la possibilità di utilizzare questi strumenti. Assolutamente sì, sarà tutto pubblico, anche perché la ricerca deve essere pubblica, deve essere per un bene per tutti.
Eh sì, il progetto rappresenta davvero un modello virtuoso di collaborazione accademica e istituzionale su scala europea, sperando che non sia una mosca bianca, ma insomma lo volevamo valorizzare e condividere con il nostro pubblico. Grazie al professor Eric Longo per essere stato con noi.
Grazie mille, arrivederci, buona giornata, ci vediamo presto, grazie.
28 minuti, tra poco il GR di Popolare Network, la linea passerà a Milano. Nel frattempo però arriva una notizia di cronaca da Prato: un presunto sistema fraudolento finalizzato alla creazione e commercializzazione di crediti d'imposta fittizi connessi al bonus facciate è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della Procura pratese, indagini che hanno portato all'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dalla GIP di 11 milioni di euro tra beni mobili e immobili, un albergo, un opificio industriale, una casa, tre società di capitali per un valore complessivo del capitale sociale pari a 300.000 euro. Frodi contestate sarebbero state orchestrate da un sodalizio composto da un imprenditore già noto per reati tributari, ideatore del meccanismo fraudolento, da un prestanome formalmente intestatario della società e da altri soggetti particolari che tra poco troverete anche sul nostro sito controradio.it. Vi ricordo che dopo il GR di Popolare Network alle 8:40 andremo in Santo Spirito, Gucci, Santo Spirito e la città, una riflessione in diretta con ospiti dalla piazza con il nostro Raffaele Palumbo, dunque rimanete con noi, rimanete su Controradio.
Una buona giornata alle notizie di Popolare Network. Oggi a Istanbul ci sarà il primo incontro tra Russia e Ucraina dal 2022. Non ci sarà però l'atteso incontro tra Putin e Zelensky, perché il presidente russo alla fine ha deciso di inviare un suo consigliere con alcuni viceministri. Sarà presente invece il leader ucraino con i ministri degli esteri e della difesa. Secondo i media di Mosca il vertice sarà a porte chiuse e comincerà questa mattina. Poi Zelensky intorno a mezzogiorno sarà ad Ankara per incontrare il presidente turco Erdogan. Dobbiamo vedere cosa accade nei prossimi giorni. Sono cautamente ottimista, così il segretario generale della NATO Mark Rutte.
Israele avrebbe accettato di autorizzare l'accesso degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza dopo oltre 2 mesi di blocco totale. Lo riferisce l'agenzia Axios citando fonti dell'amministrazione Trump. Al momento non ci sono però conferme ufficiali né da parte di Tel Aviv né da parte di Washington. Secondo l'agenzia Axios, a distribuire gli aiuti sarà l'ONG Gaza Humanitarian Foundation, una fondazione controllata dagli Stati Uniti, e l'ingresso di cibo e medicine dovrebbe iniziare entro la fine di maggio.
In Libia ci sono stati ancora scontri nonostante un dichiarato cessate il fuoco tra le milizie e le forze governative, una tregua fragile già violata nella giornata di ieri. Poi in serata c'è stata una manifestazione a Tripoli davanti alla casa del premier Beiba per chiederne le dimissioni. Le forze di polizia hanno aperto il fuoco per disperdere i dimostranti, qualche centinaio, non ci sono notizie di vittime. Gli scontri tra milizie rivali e forze governative sono stati innescati 2 giorni fa dall'uccisione di uno dei leader delle milizie irregolari al Kikli da parte dei militari che fanno capo al governo di Tripoli, l'unico riconosciuto a livello internazionale.
Giorgia Meloni ha incontrato il candidato rumeno di estrema destra, George Simion, ieri a Roma. Domenica in testa al ballottaggio nel voto presidenziale in Romania. L'incontro nella sede dei Fratelli d'Italia con lo stato maggiore del gruppo ECR, di cui il partito di Simion fa parte, se vincerà le elezioni. Domenica Simion sarà il 4º capo di governo del gruppo dei conservatori ECR in Europa.
Il tempo oggi, il cielo sereno un poco nuvoloso al nord e al centro, più instabile invece al sud, dove sono previste piogge, in particolare in Sicilia e in Calabria. Con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata.
18 maggio, mielerie aperte. La mieleria è il laboratorio artigiano dove noi apicoltori trasformiamo il lavoro delle api in miele, propoli, polline. 2 volte all'anno apriamo le nostre porte ad adulti e bambini. Volete assaggiare delle storie dolcissime? 200 mielerie ti aspettano il 18 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su www.mielerieaperte.it.
Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Bologna rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla Fipili verso Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno e rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da Firenze. A Firenze da domani fino al 19 maggio lavori in via Cosimo il Vecchio. Sarà in vigore un divieto di transito tra viale Pieraccini e via di Careggi. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Ciao, sono Paolo Boccia, fisioterapista. È uscito il mio nuovo libro, si intitola Contatto. Oltre 30 anni nel mondo della fisioterapia, tra massaggi, empatia ed energia. Occhio, ragazzi, questo libro spacca.
Contatto. Io, il buio e la fisioterapia. Il nuovo libro di Paolo Boccia. Disponibile ora in tutte le migliori piattaforme online e librerie.
Ho cercato contatto di parlare rustando.
Contemporanea Focus Danza 2025. A Prato per la prima volta in versione primaverile con un'intera edizione dedicata alla danza. Da giovedì 22 a sabato 24 e da mercoledì 28 a venerdì 30 maggio al Teatro Fabricone, al Centro Pecci e allo Spazio K. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Credo in realtà.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 18 alle 19, Vulcani in Pace, il nuovo progetto di Marco Parente, tra musica, parole, arti visiva ed emergenza climatica.
Contro radio.
Time is short.
Le 8:40 minuti, siamo in Newsline, di nuovo un giorno dalla redazione, giovedì 15 maggio, come anticipato ci spostiamo subito in piazza Santo Spirito, dove è iniziato una sorta di countdown, a suon di transenne potremmo dire. Stiamo parlando appunto dell'evento Gucci Santo Spirito blindata in attesa di Gucci, passeggiata protesta dei residenti dalle pagine interne del Corriere. Poi si ricorda la dichiarazione a margine di ieri della sindaca Funaro: errori di comunicazione, faremo meglio in futuro, una sorta di riconoscimento dal punto di vista della gestione della condivisione delle informazioni da parte della sindaca, ma il ribadire ritorno importante per Firenze. Allora, noi ne vogliamo sapere di più, tra transenne, polemiche e commenti, linea in diretta Raffaele Palumbo da Piazza Santo Spirito.
Le 8:41, buongiorno, bentrovati, splendida giornata, si va verso i 24 gradi, un cielo azzurro, la bellezza della città è al suo massimo splendore. Qui siamo, oltre che circondati da transenne, soprattutto da Men in Black, che nel linguaggio, diciamo così, internazionale ha più a che fare con i servizi segreti che non con gli steward di Gucci, quindi la situazione è più tranquilla di quello che una appellativo del genere può far immaginare. Però ci sono veramente decine e decine di ragazzi vestiti di nero, molto eleganti ovviamente, che in qualche modo presidiano l'organizzazione, la logistica, lo svolgimento dell'evento Gucci, il fashion, l'evento fashion di Gucci, che con le riprese, con la sfilata ieri, soprattutto oggi, e il quartiere di Santo Spirito interessato da una chiusura che agli esercenti è stata comunicata sei mesi fa, che ha visto gli esercenti rimborsati per questi due giorni di perdita del lavoro, mentre invece ha visto i residenti, come dire, più arrabbiati, più coinvolti in questa chiusura. Poi il Fiorentino su queste cose ci sente particolarmente. Noi siamo seduti, perché questo è anche un po', come dire, la rappresentazione plastica di questa mattinata, perché alla fine quel che resta di questa trasmissione, l'assessore Giovanni Bettarini, assessore alla cultura del comune di Firenze, che di tutti gli ospiti che abbiamo contattato, l'ultimo ci ha dato buca quanti minuti fa?
Due
minuti fa. L'ultimo ospite, noi facciamo il nome, ci ha dato buca due minuti fa, e siamo rimasti noi e l'assessore alla cultura qui seduti sulle scale del Sagrato, quasi col cappello in mano, mi verrebbe da dire, a ragionare di questa situazione, cercando di farlo in maniera, come dire, pacata, perché le posizioni su queste vicende sono spesso molto polarizzate. Assessore, da una parte c'è il comune che dice che questa è un'opportunità straordinaria per la città, dall'altra parte ci sono una parte di cittadinanza e residenti che dicono Firenze in vendita, Firenze non ha bisogno di queste cose. Sono punti di vista che vanno ricomposti probabilmente, o almeno bisogna provarci, poi ciascuno rimarrà della sua idea, però almeno proviamoci. Che sta succedendo in questi giorni?
Allora, andrebbe messo dentro il contesto giusto la discussione.
Proviamoci.
Provo a dare degli spunti di riflessione. Cioè, perché la nostra amministrazione ritiene che un evento come questo, un evento di portata mondiale, questo lo vorrei ricordare, questa è la sfilata Cruise 2026. Le sfilate Cruise sono degli eventi che le grandi maison fanno circa una volta l'anno, quest'anno è stata scelta Firenze da Gucci, appunto. Voglio ricordare che a Roma si occupa, che so, Trinità dei Monti, è stata fatta sulla Fontana dei Trevi, è stato preso il Palazzo delle Esposizioni, cioè ovviamente sono eventi enormi che abitualmente le città accolgono. Milano non ne parliamo, perché sfilate ne fa decine, solo il Salone del Mobile porta decine di eventi che occupano, ovviamente coinvolgono, oh, direi, gli spazi, la Fashion Week, il Salone del Mobile e quant'altro. Allora, cosa vuol dire la moda per Firenze? Perché se non si parte da lì non si capisce cosa stiamo facendo. La moda per Firenze vuol dire 7.000 aziende con 50.000 persone che lavorano nella città metropolitana. 50.000 persone. Firenze è una città che esporta nel mondo, voi pensate, l'export che arriva dalla città di Firenze nel mondo sono 24 miliardi di euro. L'altro giorno parlavano di quanto l'Italia esporta verso gli Stati Uniti, circa 60 miliardi, di cui 6,2, oltre il 10% degli export nazionali verso gli Stati Uniti derivano da Firenze. Perché? Per la meccanica, per la farmaceutica, per la moda e per il vino, per l'agroalimentare. Allora, gran parte di questo è dovuto alla moda, sono diversi miliardi di euro, e soprattutto io vorrei ricordare appunto questi 50.000 lavoratori che lavorano, questi sono i dati della Camera di Commercio, ci possono consultare sul sito, e che fanno sì che questo sia una questione di importanza per noi epocale, cioè
ecco,
il settore
ecco,
moda.
Raffaele, buongiorno, saluto anche da studio l'assessore alla cultura Bettarini. Questi numeri, il quadro, l'importanza, la ricaduta, il valore di un evento che però, assessore, si ha la percezione che in realtà non ci sia un referendum pro contro evento Gucci o Gucci in sé, nel senso che potrebbe anche essere allestito l'evento per la visita papale, ma la problematica è la modalità con cui si è comunicato e gestito questo fronte, perché anche su questo, insomma, la sindaca ha detto qualcosa ieri.
E su questo che Billy ci sposta, diciamo, dalla questione di merito, su cui pure potremmo tornare, alla questione di metodo, per il coinvolgimento della cittadinanza, la comunicazione, l'aver affidato la comunicazione ad un soggetto privato ed altre cose del genere.
Beh, sono tantissimi gli eventi sui quali la comunicazione non è sempre facile. La sindaca l'ha detto tranquillamente, si può e si deve migliorare, ma io abito accanto allo stadio e quando c'è un concerto lo so, o do i manifesti o da delle pecette che vengono messe sui cartelli stradali, cioè uno è chiaro che gli eventi nella città certe volte comportano dei problemi di comunicazione perché non è facile. Le modalità cosa vuol dire? Perché questo evento, che è legato a quel traino economico, e dicevo, e ci tengo a dire, settore in profonda crisi, e la crisi sarebbe peggiore se il settore non fosse legato alla città, perché il punto cruciale di questo evento è che lega la Maison Gucci, rilancia il legame tra Gucci e la città, perché l'evento non si svolge solo nel palazzo Settimani in Via delle Caldaie, ma proprio il fatto di avere la disponibilità di Santo Spirito lega la città, e per questo per noi è importantissimo, perché sono aperte vertenze, la Regione Toscana ha appena chiesto al governo la proroga delle casse integrazioni, della disponibilità per tutto il 2025, perché sono diversi.
Il momento è complesso.
Il momento è complicato. Allora io dico, la città deve fare tutto il possibile per affrontare questa cosa, perché sennò veramente vediamo qualcosa di spostiamo la discussione. Poi gli eventi come si fanno? Eventi di questo tipo? Ovviamente c'è bisogno della disponibilità degli spazi, cittadini. L'amministrazione, nell'ambito di questo, a me mi fa. È un evento privato, sì, ma con una fortissima valenza pubblica, questo è il tema, una fortissima valenza pubblica, perché intanto perché sempre diciamo che dobbiamo spostare il turismo su un turismo più specializzato e meno impattante, e gli eventi MICE cosiddetti, cioè gli eventi che sono i congressuali, la moda eccetera, sono quelli che portano un indotto spaventoso in città. Intorno a questa sfilata lavorano 1000 persone che sono a Firenze, oltre al fatto che abbiamo avuto incassi diretti per l'amministrazione di oltre mezzo milione di euro. Per esempio Gucci sarà il main sponsor sostanzialmente dell'estate fiorentina, e molti degli eventi che avremo a disposizione quest'estate e tanti contributi alle quasi 200 associazioni culturali che hanno chiesto contributi per l'estate fiorentina deriveranno proprio da questo evento. Poi bisogna forse imparare a comunicarli meglio, l'ha detto anche la sindaca, io sottoscrivo.
Questo è un passaggio importante, perché oltre che comunicare, forse va rispolverato un po' l'etimologia di comunicare, cioè mettere in comune. Sarebbe interessante, come dire, fare un'operazione probabilmente faticosa, però coinvolgere la cittadinanza in un'assemblea pubblica, anche in piazza o negli spazi deputati, la sede del quartiere, in comune, e illustrare. Quando questo per esempio è accaduto, mi riferisco ai mondiali di ciclismo di diversi anni fa ormai, cioè quando l'allora sindaco Nardella disse guardate, sarà un disastro dal punto di vista della logistica e dell'avere dei disagi, ma è una cosa importante per la città, nessuno batte ciglio, perché in qualche modo la città si sentì partecipe di questa
cosa. A questo proposito, Raffaele, sentiamo e commentiamo insieme, visto proprio, ringraziando per la disponibilità l'assessore Bettarini, il servizio per TIF, il nostro canale video di This is Florence, che la collega Camilla Köger ha realizzato proprio dalla piazza ieri, quando si cominciava a allestire tutto l'apparato che poi porterà all'evento clou di questa sera.
Sfilata? Sì, ma a che prezzo? Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le polemiche attorno alla sfilata Gucci Cruise 2026 in programma domani 15 maggio nel cuore dell'Oltrarno a Firenze. Ma perché e cosa comporterà per i residenti? La Maison Fiorentina ha scelto come location Palazzo Settimanni, in via delle Caldaie, nonché sede dell'archivio Gucci. Ma i divieti di transito previsti tra oggi e domani prevederanno anche via Sant'Agostino, via Mezzetta e Santo Spirito. Mentre i ristoratori ambulanti sono stati avvisati con un po' di anticipo e risarciti per le due giornate di chiusura.
Ci hanno pagato la giornata di lavoro, riposiamo due giorni e ci godiamo l'evento.
Ai residenti è arrivata la comunicazione solo pochi giorni fa.
Hanno chiuso due strade d'accesso, quindi bisogna fare giro largo. Una persona magari c'ha una certa età, c'è difficoltà, non a tutti hanno mandato la comunicazione.
Non è giusto che noi abitanti siamo stati tenuti all'oscuro di tutto questo. C'è tanta possibilità per avvertire. Sono anziana e adopero i social.
Il ritorno di Gucci a Firenze è comunque un segnale di prestigio, oltre che un'entrata per il comune. Tra sponsorizzazioni, donazioni, affitti di spazi si parla di circa mezzo milione di euro. Va ricordato poi che la Maison qui non si limita a sfilare, ci lavora davvero. A Scandicci per esempio sorge l'Art Lab, polo sperimentale di pelletterie e calzature con oltre 950 dipendenti. Vicino si trova anche la storica sede Gucci di Casellina con i suoi headquarters. E proprio questo legame forte con il territorio rende più evidente una frattura, quella tra chi amministra e chi abita. Il problema, più che l'evento in sé, sembra essere la mancanza di dialogo con i residenti che si sono ritrovati spettatori passivi di una scelta già fatta.
Hanno venduto la piazza per un evento che a noi poteva soddisfare e invece ha dato agli abitanti malumore.
Non è una questione di disagio temporaneo, ma probabilmente il sentimento sempre più diffuso di sentirsi ospiti nella propria città.
Nella propria città.
Ecco, queste sono le voci raccolte da Camilla Kruger. If, andate a vedervi il video sui nostri social, naturalmente sui social If. Il tema riguarda il fatto che ci sono delle situazioni a Firenze, a Scandicci e in altre realtà del genere che sono situazioni globali, Kering, Gucci, Saint Laurent, Montblanc e altre cose del genere, che da una parte sono un po' in discussione perché il mercato del lusso è in profonda discussione, e dall'altra parte potrebbero domani spostarsi a New York, a Singapore o in Ontario, e invece dice no, noi li vogliamo qui perché sono posti di lavoro e altre cose del genere. Questa è la questione, cioè lei dice non è il matrimonio dell'indiano in Santissima Annunziata, in ogni istante, è un'altra cosa che riguarda la città.
Assolutamente, allora il mondiale di ciclismo assolutamente, ma si bloccava tutta la città, il mondiale di ciclismo era una cosa, è un paragone, ma insomma qui si può girare intorno alla piazza, noi siamo seduti qui adesso, non è che si blocca la circolazione, si può passare intorno alla piazza e oggi pomeriggio sarà chiusa. Allora io vorrei ricordare le 400 aziende con 5.000 operai coinvolti nell'ammortizzazione sociale sulla moda, un settore in profonda crisi, che è il settore che meglio rappresenta nella storia il connubio tra la bellezza, l'artigianato e l'industria nella nostra città. Allora, ribadire e legare, perché io credo che un errore anche nella ricostruzione, io capisco che non sia, come dire, sempre semplice definire e leggere questi eventi, ma no, questo non è una scena che si fa in una piazza, per cui cosa che peraltro può succedere, cioè ci sono degli eventi nei quali si possono concedere temporaneamente degli spazi pubblici.
Che cos'è questo?
Questo è un evento che è un traino di un intero settore economico, di un intero settore economico che è fondamentale per la nostra città. Sì. E per la, allora, la moda in Italia è Toscana, Lombardia e Veneto. In Toscana è Firenze, Empoli, Prato, ovviamente, sì. Delle cose, dei piccoli distretti sono da altre parti della Toscana. Queste cose sono le cose che portano e...
Assessore Bettarini, abbia pazienza, siccome mancano 5 minuti per creare anche insomma una dialettica che sia produttiva nell'ottica di una prospettiva, no? Di eventi poi di questo tipo, comunque di visione di città rispetto a questi eventi. Ci stanno arrivando messaggi che sottolineano, confermano e valorizzano quella che è l'esperienza dell'appuntamento o della ricaduta o anche della presenza di Gucci e del rilancio produttivo e dell'impegno produttivo anche in termini di forza lavoro. Quindi qui si ha proprio la percezione che l'oggetto non sia questo, nella non comprensione che non è stata adeguatamente presa in carico, e quindi nella prospettiva di eventuali altre iniziative anche di altro tipo forse c'è da fare un reset proprio sul tipo di approccio con cui contestualizzare tutto questo, perché non sono i numeri sul lavoro o sul settore che, appunto, anche come vediamo dal nostro pubblico, vengono ben recepiti, anche perché spesso nei nostri focus di approfondimento economico ne parliamo e come il nostro territorio ne ha bisogno. Però le faccio un esempio: ci hanno scritto perché non far ricadere una parte di quei sostegni economici che Gucci elargisce per questo evento, per esempio sul quartiere, su iniziative dell'estate fiorentina nel quartiere, così da rendere anche, valorizzare un senso di appartenenza, insomma.
Ma non c'è dubbio, certo, queste saranno qui, noi faremo diverse iniziative, col jazz, con tante manifestazioni che avranno ricadute dirette sul quartiere. È stata fatta una donazione agli Angeli del Bello, che hanno ripulito interamente la piazza, la fontana, ci sono ricadute anche dirette sul quartiere. Però dobbiamo capire, se ragioniamo come città, si deve ragionare per forza allargando un po' la discussione. Io sono convinto che questo possa essere compreso da tutti. Poi i disagi dei residenti devono essere in qualche maniera, come dire, compensati anche dalle iniziative che vengono fatte, e vengono fatte sul verde, vengono fatte sul decoro, vengono fatte sulle iniziative culturali, sono stati risarciti direttamente i commercianti, che ovviamente sono i ristoratori, che ovviamente sono dei protagonisti della vita del quartiere. Dunque c'è una ricaduta anche direttamente, questo non c'è alcun dubbio, e a tutti dispiace che ci siano i disagi. Però io
immagini per un attimo di avere di fronte la piazza che noi abbiamo di fronte in questo momento, che è popolata da poche persone vestite di nero, scope e ramazze in mano per gli ultimi ritocchi. Se la immagini piena di abitanti del quartiere, e si rivolga a loro: la prossima volta faremo,
la prossima volta comunicheremo meglio, cercheremo di far capire che una città funziona se si agiscono insieme tutte le leve, e che qualche volta qualche disagio nella nostra giornata, se è all'interno di un disegno e di qualcosa che funziona, che poi rende meglio il funzionamento della collettività, come far funzionare le leve economiche della nostra città, può valere il caso di sopportarlo, come secondo me in questo caso.
Chiara.
Raffaele, qui continuano ad arrivare messaggi di riflessione, perché in realtà lo stimolo è importante a prescindere, appunto, dicevamo, dal 15 di maggio. No? Questa vicenda non riguarda neanche solo Santo Spirito, ma il modo proprio in cui viene gestita Firenze, e l'interesse fortunatamente è tanto. Torneremo su questa vicenda, ma appunto anche nell'ottica in cui dicevamo, ringraziamo l'assessore Bettarini per la sua disponibilità e
grazie a voi.
Rimandiamo ai nostri canali crossmediali. Grazie a Raffaele Palumbo da Santo Spirito.
Grazie a voi, la linea allo studio.
Legacoop Toscana torna con la cooperazione in festa. 3 giorni di incontri, talk, concerti e riflessioni sul ruolo della cooperazione nelle grandi sfide globali. Un confronto aperto tra generazioni con tanti ospiti. A Firenze anche la prima tappa del percorso verso la Biennale dell'Economia Cooperativa dedicata al lavoro. Il 21, 22 e 23 maggio in Piazza Santissima Annunziata a Firenze. La cooperazione in festa. Ingresso libero. Info e programma su legacooptoscana.coop. Torna naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio il Borgo di San Donato in Poggio ti aspetta con tanti eventi dedicati all'ecologia e alla sostenibilità. Mercatino di produttori e artigiani locali, clean up, passeggiata naturalistica, laboratori per bambini, spettacoli, talk con le associazioni, musica dal vivo e tanto altro. Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio a San Donato in Poggio, Barberino Tavarnelle. Info sandonatoinpoggio.it. L'evento è realizzato con il contributo di Cesvot, comune di Barberino Tavarnelle e Chianti Banca. Sex and Solitude, sesso e solitudine. Palazzo Strozzi celebra Tracy Emin, una delle più famose e controverse figure dell'arte contemporanea internazionale. Una grande mostra che con oltre 60 opere tra pittura, scultura, fotografia e installazioni attraversa diversi momenti della carriera dell'artista dagli anni 90 a oggi. Un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell'amore e del sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude, fino al 20 luglio a Firenze, a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Strana coppia Cannes 78. Da mercoledì 14 a sabato 24 maggio, la strana coppia speciale Cannes 78, in diretta con Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara dal Festival del Cinema che abbiamo sempre sognato. La strana coppia speciale Cannes 78 su Controradio e Controradio TV. City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Alle 9 passate da un minuto vogliamo ricordare Ali Rashid, anima della causa palestinese in Italia, una vita spesa per gli oppressi nel mondo. È morto ieri per un malore improvviso a 72 anni, nato in Giordania da genitori palestinesi originari di Gerusalemme, è stato segretario nazionale dell'Unione Generale degli Studenti Palestinesi, ha fatto parte dell'Unione Generale degli Scrittori e Giornalisti Palestinesi, dall'87 è stato primo segretario della Delegazione Generale Palestinese in Italia. Numerose le sue iniziative, presenze, testimonianze anche in Toscana, fra le ultime a Massa, a sostegno di due mostre per il popolo palestinese promosse dall'associazione Gaza Fuori Fuoco e CGL. E allora lo vogliamo ricordare così, con le sue parole, nell'ultima intervista che abbiamo realizzato con Domenico Guarino in quell'occasione.
Il bersaglio è la vita, la gente, i bambini, le donne, questi sono la maggior parte delle vittime, oltre a distruggere più dell'85% dell'abitato della striscia di Gaza, e quindi la morte. La storia della persecuzione, dei massacri nei confronti del popolo palestinese non inizia il 7 ottobre, ma è dal 1948 fino ad oggi. Quello che vediamo oggi a Gaza è stato fatto contro 500 villaggi palestinesi nel 1948, dove due terzi della popolazione palestinese fu espulsa. Allora non c'era la scusa di terroristi che si nascondono tra le case, ma c'era il concetto del movimento sionista che la Palestina era una terra senza popolo e gli ebrei un popolo senza terra, e quindi non c'era nessun problema. Anche la popolazione attuale di Gaza per due terzi sono ex rifugiati da altre zone della Palestina che sono stati espulsi dai loro territori. I nuovi storici israeliani dicono che per espellere due terzi del popolo palestinese, per svuotare ogni villaggio e città dal suo popolo e dalla sua gente, ci fu un massacro. È facile dire che inizia la storia con l'attacco di Hamas. Purtroppo buona parte dei governi, dei paesi che contano sulla scena internazionale, intendo l'Occidente, sostengono Israele, sostengono le sue politiche e hanno paralizzato anche le Nazioni Unite e il diritto internazionale. E non abbiamo alternative se non continuare la mobilitazione.
Stai ascoltando Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Continuare la mobilitazione, diceva Ali Rashid. Noi raccontiamo le mobilitazioni che dal territorio toscano vengono organizzate per il popolo palestinese in City Gaza, questo spazio aperto quotidianamente. Potete inviarci segnalazioni di eventi e iniziative a redazione @controradio.it. Alle 9:05 raccontiamo anche una storia, anche sui nostri canali cross mediali, dunque visibili anche sulle nostre pagine social. Vincono una borsa di studio per Siena ma non possono uscire da Gaza. La storia l'hanno raccontata su Altre Economia le colleghe Monica Pelliccia e Alice Pistolesi. Alice, che abbiamo in collegamento con noi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Insieme a Giovanna Cavallo di Yalla Study, buongiorno. Abbiamo un problema con l'audio di Giovanna Cavallo, verifichiamolo.
Eccomi. Eccoci. Buongiorno a tutti e tutte.
Buongiorno. Allora, partiamo da Alice, la storia di Zain Ashad Maid. Cosa è successo? Borsiste presso l'Università di Siena, un'occasione preziosissima, non solo dal punto di vista formativo, ma cosa sta accadendo?
Ecco, sì, queste tre ragazze hanno vinto appunto questa borsa di studio ad ottobre con l'Università di Siena, quindi per andare, per proseguire i propri studi in economia e management, però appunto non riescono ad uscire dalla striscia. Io appunto e la collega Monica Pelliccia per Altre Economia abbiamo approfondito la questione grazie anche agli Yalla Study, come sentiremo, e quello che è emerso appunto dall'Università di Siena, che ci hanno riferito, è che appunto l'Università di Siena di solito che cosa fa quando ci sono queste situazioni? Invia al consolato una lettera in cui appunto è scritto che la borsa di studio coprirà tutte le spese per sostenere quindi le ragazze, per sostenere l'affitto, per sostenere l'anno di studio a Siena, e questo di solito fino a un certo punto diciamo bastava per ottenere un visto che consentisse appunto di uscire, in questo caso dalla striscia di Gaza o anche da altre situazioni di crisi e di conflitto. Per quello che appunto ci è stato segnalato, da più di un anno, non soltanto nel caso della striscia ma anche in altre situazioni, questo non basta più, e quindi le persone non riescono poi fisicamente ad ottenere nemmeno un appuntamento nei vari consolati per poter uscire appunto dalle situazioni in cui si trovano, quindi come nel caso della striscia di Gaza, da una situazione di estrema pericolosità, quindi rischiano di morire appunto proprio in questo caso fisicamente sotto le bombe prima di riuscire a coronare il proprio sogno, che è in questo caso quello di arrivare a Siena e di poter continuare i propri studi. Quindi si tratta proprio di un vero e proprio attacco alla mobilità, soprattutto in questo caso, come in altri, in cui si vede che è proprio la burocrazia che blocca le vite umane, perché come in questo caso, ad esempio, come in altri, ma in questo caso si segnala che tutte le caratteristiche, no, che consentono un'uscita legale, quindi dal decreto immigrazione, sarebbero rispettate. Però nonostante questo, queste ragazze non riescono fisicamente ad uscire da Gaza e quindi appunto rischiano di morire prima di poter arrivare appunto a Siena.
Giovanna Cavallo, che cos'è Yalla Study e come ha intercettato questa storia, una delle tante troppe che passano sotto silenzio e che hanno sì il diritto allo studio come diritto negato, ma non solo?
Salve, intanto grazie per questo spazio veramente importante. Yalla Study è un programma del Forum per cambiare l'ordine delle cose e ha iniziato la sua attività in maniera del tutto volontaria con attivisti e attiviste italiani di origine siriana e libanese, e si occupa di monitorare gli ingressi, la mobilità internazionale per motivi di studio, specialmente dalle zone di conflitto, dove la prima vittima appunto è l'accesso all'istruzione, soprattutto in particolare per le donne. Abbiamo intercettato questo caso tramite i volontari di Watermelonis, che è appunto una rete di volontari e volontarie che stanno cercando di attivare delle relazioni personali con specifiche persone nella striscia di Gaza, per aiutarle in qualsiasi cosa che c'è bisogno. Un sottogruppo di questa rete si occupa proprio della possibilità di determinare per loro un'occasione di studio all'estero, in questo caso all'Italia, vista la condizione di gravissima privazione del diritto allo studio nella striscia di Gaza, come in generale accade ovviamente in altri contesti di crisi e di conflitto. Ci è stata segnalata la casistica di queste tre ragazze, per le quali abbiamo immediatamente chiesto un appuntamento all'ambasciata italiana, sia del Cairo che di Gerusalemme, per il rilascio del visto. L'ambasciata ci ha risposto che non è possibile procedere al riconoscimento e al fotosegnalamento delle persone perché è impossibile che possano lasciare la striscia, ma non per volontà del governo italiano, ma per una volontà del governo israeliano, che non capiamo che ruolo abbia nella relazione amministrativa tra le ragazze e il nostro governo. E per questo motivo abbiamo proposto un ricorso al TAR. È, penso, una novità, non penso sia stato mai fatto. Aspettiamo infatti il 3 giugno l'udienza preliminare al TAR per capire anche se eventualmente ci siano delle condizioni per chiedere anche dei danni al governo italiano, visto che non sta proponendo in alcun modo la sua autorevolezza sul governo israeliano affinché ci sia un lasciapassare o per il Cairo, quindi per l'Egitto, o per Israele, quindi passando dal valico a nord. Detto questo, ci sembra veramente paradossale anche il fatto che sia le università che il governo stanzino borse anche specifiche, come dire, dedicate alla popolazione palestinese, dedicate alla striscia di Gaza, ma poi nessuno si preoccupa se effettivamente queste persone riescono a partire. Ecco, noi stiamo cercando di mettere una pezza su questo grave vulnus che riteniamo gravissimo, non solo dal punto di vista burocratico ma anche politico, perché riteniamo che la cooperazione dal basso internazionale bisogna farla anche sostenendo studenti e studentesse per garantire strumenti per una resilienza importante in contesti di grave crisi, conflitti o anche aggressioni militari.
Poi su questo torneremo con Cavallo. Alice Pistolesi, voi vi siete occupate anche del quadro complessivo del contesto universitario e scolastico nella striscia, un contesto drammatico, più del 90% le strutture sono state distrutte o danneggiate.
Sì, è proprio così, cioè la situazione è veramente allo stremo sotto ogni punto di vista e ovviamente anche dal punto di vista dello studio. È uscito proprio nell'aprile, quindi 2025, quindi pochi giorni fa, questo rapporto di Euromed Human Rights Monitor, che proprio fa il punto su quante sono le scuole ancora in piedi. Ecco, il numero è assurdo, cioè sono state rase al suolo 560 scuole su 564 e le scuole ad oggi, le scuole e le università vengono utilizzate come quelle poche che insomma sono rimaste in piedi o che non hanno subito danni gravissimi, vengono utilizzate appunto per supporto agli sfollati. Quindi in questo rapporto vengono poi sottolineati anche quanti sono gli studenti e le studentesse che hanno perso la vita in questi tremendi anni di conflitto, quanti sono gli insegnanti deceduti, quanti i feriti. Quindi si fa proprio anche un punto. Abbiamo intervistato anche un insegnante che fa parte di Docenti per Gaza e che ci ha raccontato insomma che anche la loro mobilitazione è quella che parte dalla richiesta di aprire dei corridoi umanitari per gli studenti e le studentesse palestinesi, un po' come era avvenuto durante la crisi ucraina, che appunto erano stati attivati questo tipo di corridoi umanitari, invece nel caso di Gaza non sono stati attivati. E comunque l'attacco alle scuole non è che sia finito, ovviamente è proprio notizia di ieri che l'esercito israeliano ha richiesto l'evacuazione di 4 scuole in un'area di Gaza City, appunto, dove si preannuncia che farà un attacco molto forte. Quindi ecco, la situazione assolutamente è ancora non è che quelle che hanno distrutto, ecco, non saranno le ultime e quindi ecco, anche da questo punto di vista la situazione continua a peggiorare.
Abbiamo pochi minuti, ma torniamo con Giovanna Cavallo di Yalla Study anche all'iniziativa del mail bombing che viene portata avanti per le tre studentesse e non solo, perché come dicevamo creerebbe un precedente importante, adesione anche dei docenti per Gaza, ma cittadini e cittadine che stanno sentendo, no, questo speciale, che volessero sostenere la mobilitazione, come possono fare?
È semplicissimo, sulla nostra pagina in collaborazione con Gaza Freestyle e in collaborazione anche con la pagina di Watermelonist, basta cliccare su Instagram l'hashtag fatele partire e usciranno, visto l'hashtag molto particolare, i post tutti dedicati a questa campagna. Sulle pagine bisogna individuare il link per aprire un drive dove c'è una mail preimpostata da copiare e incollare sulla propria mail personale e inviarla sia al Ministero degli Affari Esteri e se possibile anche alle ambasciate del Cairo e di Gerusalemme.
E allora grazie anche per queste informazioni e speriamo di aver contribuito ad accendere un ulteriore microfono, una voce su questa vicenda che non riguarda solo Zain, Assad e Maid, ma nel complesso il diritto allo studio, che è uno dei diritti umanitari che non può prescindere da quella che è la dignità, il rispetto per la dignità umana. Ringrazio Alice Pistolesi, Giovanna Cavallo, trasmissione riascoltabile e visibile anche sui nostri canali cross media. Grazie per essere state con noi. Ricordiamo l'hashtag fatele partire.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Sanno che loro mestiere le nonne imbiancano soltanto per dovere. Sono tempi scuri in cui è difficile trovare ombra. I fiori sanno sempre ripararsi dalla vergogna. I dubbi esplodono davanti a due sentieri, uno fatto di specchi ma senza desideri, l'altro di spine e voglia di ricominciare. Lascio quello che trovo e cerco di trovare. Fuori orario si conquista la medaglia dell'esperto equilibrista, un funambolo che vola fischiettando a squarciagola. Come dire, la fatica è una storia che non mi riguarda, che non mi riguarda. E no, 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 e no, e no, e no, no che non mi fermerò. Manca il paradiso e la voce di Charlotte. I fiori dicono che è tempo di fiorire. Non sono curioso su come andrà a finire. Sono tempi scuri che è difficile trovare ombra. Lascio il tempo che trovo, fuori orario mi guadagno una candela e mi imprestano una sfera per rileggere il passato un po' falso e comandato, come l'uomo sulla luna, come pioggia sulla sfortuna. E no, 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 e no, e no, e no, no che non mi fermerò. Datemi una chitarra e me la canterò. E no, e no, e no, e no, no che non mi fermerò. Datemi una chitarra.
Con la banda Bardot salutiamo e diamo il benvenuto a Martina Martignoni di Mondeggi Bene Comune. Ciao Martina, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno a voi.
Ci stiamo avvicinando a un appuntamento importante che è diventato quasi storico nella storicizzazione di Mondeggi, della sua mobilitazione e delle sue prospettive anche future. Parliamo del Mosto, il Mosto di Firenze torna sabato 17 maggio, stiamo parlando dell'ottava edizione. Martina, vogliamo ricordare le peculiarità di questo evento che non possono essere slegate dall'identità proprio dell'esperienza di Mondeggi Bene Comune?
Certo, assolutamente. Questa è una festa, ma è anche una proposta di un certo tipo di agricoltura, in questo caso in particolare di viticoltura, perché ospitiamo produttrici e produttori che hanno, diciamo, piccoli appezzamenti e che seguono un modo di curare la vigna, diciamo che secondo principi di sostenibilità ambientale, e che curano tutto il processo produttivo, dalla vigna alla bottiglia alla vendita, e che quindi hanno un forte legame con il territorio, la produzione, le conoscenze. Quindi diciamo che escono un po' dal classico mercato della produzione vitivinicola. È una festa che è cresciuta negli anni, e siamo appunto all'ottava edizione. Quest'anno abbiamo 27 produttrici e produttori, molti provengono dalla Toscana, ma da altre regioni, dal Lazio, dal Piemonte, dalla Lombardia, e quindi siamo veramente molto felici della risposta che stiamo avendo per questo evento, perché pensiamo che anche da parte di chi viene e fa anche uno sforzo comunque per questa giornata ci sia anche un sostegno verso l'esperienza di Mondeggi. È una giornata appunto in cui le persone possono parlare con le produttrici e produttori, incontrarle, chiaramente assaggiare i vini, però avere, ecco, quel contatto diretto che spesso manca, ecco, tra chi produce in campagna e poi chi beneficia dei prodotti della campagna.
Ricordiamo piccoli produttori, come dicevi, che spesso non possono permettersi di andare alle fiere del vino, e l'ingresso è gratuito al Mosto, ma viene chiesto giustamente un contributo per il calice, per degustare, che poi va a finanziare migliorie all'interno della fattoria.
Sì, l'ingresso è gratuito, c'è appunto questo sistema per il quale si prende un calice, con il quale si possono fare delle degustazioni. Chiaramente invitiamo le persone il più possibile ad acquistare dai produttori, e poi la festa, cioè all'interno della giornata che inizia diciamo dalle 15 in poi, ci saranno diversi momenti, ecco, anche così di svago, da uno spettacolo di clown, del clown Giulivo, che insomma per tutte le età assolutamente, ha una degustazione guidata a cura dell'associazione Vino in Circolo, che è un'associazione nata da non molto nel nostro territorio, nel comune di Bagnarripoli, che appunto si dà l'obiettivo di far conoscere i vini attraverso delle degustazioni accessibili a tutte. Quindi ci sarà questo momento a cui noi teniamo molto. La cena chiaramente con i prodotti della fattoria di Mondeggi e dei produttori e le produttrici locali e della rete di Genuino Clandestino, e poi chiaramente la sera, come sempre, ci saranno dei concerti e dei DJ set. Siamo molto felici dei concerti anche che avremo quest'anno, perché abbiamo una band messicana, la Maria Cantù, quindi ecco, ci piace molto anche avere questo vento da fuori.
Reg ska punk dal Messico, poi DJ set, la musica che risuona a Mondeggi durante questa giornata. Ci stanno mandando i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici affezionati del Mosto foto delle precedenti edizioni. In conclusione, vogliamo ricordare a che punto siamo con la progettualità di Mondeggi Bene Comune?
Siamo sempre in attesa dell'uscita dell'avviso per la coprogettazione, quindi ecco, non ci sono grosse novità rispetto alle ultime volte che ci siamo sentiti. Sta andando avanti appunto l'idea, ecco, che Mondeggi avrà funzioni agricole, funzioni sociali, funzioni culturali, e che in questa progettualità verranno incluse le tante realtà associative e cooperative con cui l'associazione Mondeggi Bene Comune sta collaborando. E quindi ecco, siamo giusto in attesa dell'uscita dell'avviso, che ormai dovrebbe arrivare tra poco.
E allora in questa attesa
continuiamo a lavorare.
In questa attesa, mentre si continua a lavorare, motivo in più per manifestare il proprio sostegno a questo progetto, la partecipazione sabato 17 il mosto di Firenze dalle 15 alle 23:30 a Mondeggi. Grazie a Martina Martignoni per essere stata con noi.
Grazie a voi, vi aspettiamo sabato.
Minuti, la nostra newsline di oggi termina qui, ricchissima di interviste, testimonianze, storie, tutte visibili anche su controradio.it. Tra poco noi ci risentiamo nel GR regionale, il notiziario delle 12:45. Ringrazio per l'assistenza in regia particolarmente articolata oggi Pierluigi Megaherz, che prenderà poi la linea alla conduzione musicale in vista di Ovest di Padalino con Benedetto Ferrara e tutta la programmazione consueta musicale e informativa di Controradio. Rimanete con noi, dalla redazione l'augurio di una buona giornata.
Somehow we get around. ransom. Who knows, maybe you were kidnapped, tied up, taken away.